Do il benvenuto adesso per un momento di riflessione spirituale al pastore avventista tirocinante Nicolò D'Elia. Ciao Nicolò.
Ciao Alessia.
Allora Nicolò, oggi parliamo di una storia che affascina sempre molto, che è la storia di Giona, una storia che ci racconta la Bibbia.
Sì, allora Giona, per chi volesse andarlo a cercare nella Bibbia, è uno dei profeti minori, uno degli scritti che si trova tra i profeti minori. In modo particolare lo troviamo tra Abdia e Michea, ed è un libro della Bibbia molto breve, sono soltanto 4 capitoli. Nella mia Bibbia sono praticamente 2 paginette, il fronte e il retro di una pagina,
si legge
molto velocemente.
Esatto. Quindi se avete bisogno di una lettura breve, ecco, Giona viene in vostro aiuto.
Esattamente. Però insomma, la spoileriamo qui, la storia di Giona. Ha una storia, una vicenda molto particolare. Lui appunto è un profeta di Dio, e il testo comincia con il Signore che gli rivolge la parola e gli dà un incarico, un messaggio da portare a qualcun altro. In modo particolare questo messaggio va portato non tanto a Gerusalemme, al popolo di Israele, al regno di Giuda, ma questo messaggio è indirizzato alla città di Ninive, la gran città, una città insomma che tende a indicare un pochino il regno, non tanto il regno di Israele, ma la parte babilonese, la parte del mondo che in quel periodo magari deteneva il potere, era la più agguerrita, la più intenzionata anche a espandersi territorialmente. E inoltre Ninive, il popolo insomma che lo abitava, che abitava quella città, era conosciuto un po' anche per la violenza, le barbarie, il livello morale veramente molto basso. Quindi Giona è inviato lì per invitare il popolo, appunto dalla gente comune fino al re, a pentirsi di questo atteggiamento. Però lui inizialmente ha paura, ha paura giustamente ad andare in quel tipo di città, a parlare con quelle persone, e va completamente dalla parte opposta, prova a fuggire dalle proprie responsabilità, dal proprio compito. E proprio mentre fugge si trova su una nave per la quale ha pagato e tutto, sta scappando, ma una tempesta, un temporale impedisce diciamo il normale svolgimento della navigazione, finché a un certo punto anche lui stesso si rende conto che potrebbe essere colpa sua, e convince chi è a bordo insieme a lui, gli altri marinai, a buttarlo giù, lo buttano in mare. E la vicenda potrebbe finire lì. Uno dice, vabbè, in alto mare lo buttano giù, Giona poverino non ce la fa. Invece succede qualcosa di particolare. Arriva al capitolo 2, leggiamo di un grande pesce che praticamente ingoia Giona, e Giona vive nel ventre di questo grande pesce per del tempo. E lì lui si rende conto anche un po' del suo errore, innalza una preghiera a Dio, e dopo del tempo appunto questo pesce lo rigetta, lo vomita fuori. A quel punto quindi, al capitolo 3, il testo ricomincia nello stesso identico modo in cui è cominciato al capitolo 1. Nuovamente il Signore si rivolge a Giona, nuovamente Giona riceve questo invito ad andare a Ninive, e lui finalmente obbedisce, va a Ninive, pur non pensando di portare a termine con successo questa sua missione. Invece, con suo grande stupore, i niniviti si convertono, comprendono diciamo il loro errore e scelgono la via del cambiamento.
Ecco, quindi fino a qui va tutto bene. Una storia sembrerebbe un po' assurda, però è successo davvero anche di recente, questa cosa di essere inghiottiti da un uomo, insomma, è stato inghiottito da un pesce e poi è stato rigettato.
Ma allora, guarda, io ho letto tempo fa di una notizia, però sì, di un pescatore che è stato inghiottito da un pesce di grande dimensione e dopo qualche ora rigettato. Poi non è una cosa diciamo nemmeno nuova nella letteratura, se non sbaglio è stato Pinocchio anche, no, Geppetto, non Pinocchio, però sì, nella storia di Pinocchio Geppetto si è ritrovato per un periodo all'interno del ventre di una balena, quindi evidentemente per essere riportati questi racconti sia nella Bibbia sia nella letteratura eccetera, evidentemente un fondo di verità ci deve essere.
Certo.
Ma appunto la cosa che mi colpisce di tutta questa storia è in un certo senso un po' il ruolo che gioca questo pesce nella vicenda e nella vita di Giona.
Ecco, perché è proprio un momento, diciamo, che cambia la storia, praticamente la storia di Giona e anche dei Niniviti, no? Questo periodo che poi vive proprio all'interno di questo pesce. Allora, tra poco continueremo un po' a riflettere su questa storia, sempre insieme a Nicolò D'Elia, che è in questo momento con noi. Io sono Alessia Calvagno, con me c'è il pastore avventista tirocinante Nicolò D'Elia, che ci ha raccontato prima in sintesi la storia di Giona, quindi un profeta. C'è un libro nella Bibbia dedicato proprio alla sua storia, un libro molto breve, dicevamo, e quindi in poche parole Dio gli affida un messaggio per la città di Ninive, un popolo che era conosciuto comunque per la sua violenza. Lui prova a fuggire da questo compito, mentre fugge, diciamo, si trova in barca e una tempesta impedisce proprio la navigazione, quindi a un certo punto dice: ma magari sarà colpa mia, quindi convince gli altri a gettarlo in mare. Quindi possiamo pensare che a questo punto la vita di Giona finisce. Invece no, perché succede qualcosa di particolare: un grande pesce lo ingoia, quindi lui vive all'interno del ventre di questo pesce per del tempo, e poi lui si rende conto del suo errore, prega e, diciamo, questo pesce lo rigetta, e quindi poi lui diciamo di nuovo, insomma, Dio si rivolge di nuovo a lui, lo rinvita ad andare a Ninive e i Niniviti si convertono. Quindi, diciamo, questa è la sua storia, e diciamo che proprio questo grande pesce, Nicolò, gioca un ruolo importante e decisivo nella storia di Giona.
Sì, io sono veramente colpito dal ruolo, diciamo, pedagogico di questo pesce. Perché questo? Perché nel momento in cui Giona si trova all'interno del ventre del pesce, quello è il momento in cui finalmente, come dire, Giona ricomincia a rivolgersi al Signore, addirittura prega al versetto 3 del capitolo 2, dice: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia. Quindi c'è questa preghiera molto, come dire, sentita da parte di Giona.
Ecco, perché magari prima c'era questa paura forte, diciamo, che è scappato, quindi forse immaginiamo più una situazione di fretta, invece all'interno del ventre del pesce riesce poi invece a fermarsi e a riflettere.
Sì, 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 sicuramente, esatto, c'è questo elemento di calma, ma in un certo senso anche ansia, perché,
certo,
come dire, l'interno del pesce non è come nel cartone di Natale, certo, di Pinocchio, dove Geppetto accende il fuoco.
Un minimo di preoccupazione ci deve essere per forza, ecco.
Sì, sicuramente. Poi anche lì una piccola nota sull'interpretazione del pesce. Diciamo che ci sono diverse letture. Alcuni, per esempio, sostengono anche proprio a un episodio veterotestamentario, un episodio nell'Antico Testamento di morte e risurrezione simboleggiato dal pesce. Questo anche un pochettino dal fatto che il testo ci dice che Giona stette nel pesce per 3 giorni e 3 notti, un po' facendo riferimento, no, anche ai 3 giorni dopo i quali Gesù risuscitò. E c'è chi invece ha una lettura più letterale, no, dove si considera che realmente un pesce sia arrivato e abbia praticamente mangiato Giona, o comunque ingoiato Giona. In ogni caso, sia una lettura letterale sia una lettura simbolica, metaforica, vediamo che il momento in cui Giona è all'interno del pesce è il momento in cui letteralmente questo profeta ha toccato il fondo.
Sì.
Lui nella sua stessa preghiera dice: le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, è proprio in fondo. In realtà Giona aveva toccato il fondo già da prima, cioè da quando aveva scelto di allontanarsi dalla volontà di Dio, di andare nella direzione opposta rispetto a ciò che Dio l'aveva invitato a fare, solo che magari non se n'era ancora reso conto. E per questo poco fa parlavo di una funzione pedagogica, cioè Giona, grazie a questa esperienza così traumatica, si rende conto di aver toccato il fondo. Però appunto la storia non finisce qui, cioè quando Giona tocca il fondo, quello è il momento in cui comincia a risalire, è il momento in cui comincia, si rende conto del suo errore, ritorna a Dio e poi appunto accetta l'invito, finalmente l'invito missionario, l'invito profetico, e compie in un certo senso la tua missione.
Ecco, quindi qualcosa che potrebbe succedere anche a noi pur non entrando nel ventre di un pesce, Nicola.
Sì, esatto, speriamo di non sperimentare sì. mai certe esperienze, però ecco, al di là delle battute, sì, questa idea di arrivare a toccare il fondo spesso è quello che succede magari anche a noi, cioè non cominciamo a risalire finché non tocchiamo il fondo, però anche toccare il fondo, anche arrivare, diciamo, a un momento così molto basso della nostra vita, in verità non dovrebbe mai spaventarci, perché abbiamo, come l'ha avuto Giona, abbiamo sempre questa speranza di risalita, di ricominciare a salire e cominciare a tornare verso il Signore, proprio così come ha fatto Giona.
Ecco, quindi ricordandoci sempre che il Signore è con noi davvero in ogni istante, quindi ecco, quando tocchiamo il fondo poi ce lo ricordiamo, quindi
anche quando siamo in fondo, Signore.
Esatto, esatto, quindi poi riusciamo a risalire. Grazie allora al pastore avventista tirocinante Nicolò D'Elia per questa riflessione di oggi, e alla prossima, Nicolò.
Grazie a te, Alessia, alla prossima.